Che cosa sarà questa musica nuova, questa trasmissione nuova qui su Oltre Lago? Beh, se uno si basa su quello che abbiamo scritto ieri in un social, diciamo che potrebbe avere qualche pensiero diverso. Però io voglio introdurre questa trasmissione con una frase, poi prometto che mi taccio, non completamente, ma insomma mi taccio. E la frase è questa: il primo dovere del filosofo consiste nel pronunciarsi chiaramente sui limiti delle proprie conoscenze e riconoscere che vi sono dei campi in cui la sua incompetenza è assoluta. Beh, questa avrei potuto scriverla io, che sono Anna e sono socratica.
Forse mi
E invece no, e invece non l'ho scritta io, però questa è una puntata ed è una trasmissione tutta filosofica. Filosofica perché? Non perché ci sia io, ma perché c'è Marco Matteoli. E allora io comincio subito, Marco, ti chiamo subito in causa, perché...
Sì.
Perché ieri intanto...
Chiamami.
Ti chiamo. Marco Matteoli è pregato di collegarsi. Perché? Perché io ieri ho scritto una cosa e tu subito...
Ci sono.
E tu subito me l'hai in qualche modo cassata. Una nuova trasmissione che ha un obiettivo chiaro. Rivalutare l'uomo platonico e quel certo scetticismo moderno. Allora dimmi, che cos'è che non va in questa frase?
No, in realtà va bene, ma come va bene tutto, ma come va bene il fatto che anche Socrate era un filosofo, uno dei padri della filosofia occidentale, anche se il grande e terribile padre poi era considerato Parmenide, e così lo definiva Heidegger secoli dopo. Però in realtà poi l'unico grande dovere dei filosofi, come dico sempre, è di convincere il resto dell'umanità che hanno bisogno dei filosofi e della filosofia. Su questo noi ci spendiamo gran parte del nostro tempo, perché tutto sembra la filosofia tranne che utile. E anche ultimamente che mi sono trovato a parlare agli studenti di un di uno di quei saloni che fanno per convincere gli studenti appunto a iscriversi all'università, e ognuno vende come un prodotto di marketing la propria facoltà, e quelli che venivano da noi a dirci: ma che cosa posso fare come lavoro con filosofia o con storia o altri corsi che erano nel nostro angolino? E la cosa buffa è che noi gli dovevamo dire con tutta franchezza nulla, nel senso che quando uno finisce filosofia, quando uno inizia filosofia e poi la finisce, non avrà un mestiere, sarà qualcuno, questo sì, però, cioè avrà lavorato non tanto sulle sue possibilità in senso quantitativo: sono un tecnico, sono un ingegnere, sono un avvocato, sarò qualcuno, ecco, sarò una persona di cultura. E la cultura che ti dà la filosofia, poi in particolare è una cultura che veramente afferma di non sapere semplicemente perché guarda sempre quello che ci manca alle cose, e quindi quella cosa che è stata scritta, che hai scritto sul social, per cui appunto rivalutare l'uomo platonico e quel certo scetticismo moderno, io la girerei al contrario. Innanzitutto parlerei dallo scetticismo, che non vuol dire che appunto non so nulla, ma che so, come diceva Socrate, che però non era uno scettico, di non sapere, quindi sono costantemente incuriosito dal cercare delle risposte o dal fare delle domande, perché poi questo fa la filosofia.
Quindi
però
vedi che ho ragione. Quando io dico di essere socratica, perché la curiosità c'è, quel certo non so che c'è. Però scusami, adesso mi riaggancio a quello che tu dici, ma allora a questo punto, ma la filosofia, ma nella vita, dove la collochiamo?
Mi viene in mente un racconto di un filosofo e un medico anche, si chiamava Girolamo Fracastoro, ha vissuto nella prima metà del 500, era veronese, era un medico, è stato un medico importante anche come scienziato, tra virgolette, come tra i primi scienziati, e lui racconta in un dialogo che scrive sulla conoscenza, racconta di questo gruppo di amici che vagano per le montagne delle prime Alpi veronesi e del Trentino, tra il Trentino e il Veneto, e a un certo punto sono lui in particolare un amico che si trovano in una zona molto bella, insomma questa piccola comitiva, l'amico è un poeta e inizia a declamare versi di poesia di Virgilio perché è ammirato dalla bellezza, e lui invece si chiude dentro un silenzio cupo e anche malinconico. E allora questo dialogo che si intitola Turrius sive de intellezione, cioè della torre, quello che si chiude dentro di sé immalinconito, e della torre appunto, ovvero della conoscenza, ecco lì parte tutta una riflessione su perché ha fatto quello. E però ho già parlato abbastanza, facciamo partire una canzone e poi dopo racconto la storia del perché della torre diventa cupo e triste nel vedere un paesaggio bellissimo.
Wow.
Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi. E non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo, e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò paura di cadere. Che siamo in equilibrio sulla parola insieme, abbi cura di me. Abbi cura di me. tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo. E ti accorgerai che il tunnel è soltanto un ponte. E ti basta solo un passo per andare oltre. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare. Abbracciami se avrai paura di cadere. Che nonostante tutto, noi siamo ancora insieme.
Beh, spero che vi sia piaciuta questa sorta di visione, no? Perché appunto ti immagini se incominciassimo a volare. Però non volevo interromperti, anzi sono qui e aspetto di conoscere la torre.
Ascolta, però questa canzone veramente rappresenta il sentimento che ha avuto il poeta. Di fronte a quel paesaggio meraviglioso, ha visto tutto quel mondo, ha visto la natura, ha visto la bellezza della natura e di fatto parte proprio come il cantante nel fare un elogio della vita, del bene, della felicità, dell'amore. E invece l'altro filosofo della torre resta in silenzio e incupito. Ecco, l'atteggiamento del filosofo per certi versi è il contrario di quello dell'estroverso poeta che decanta, ma si rinchiude in se stesso. E allora quando il resto della comitiva, dei compagni, gli chiedono: ma perché ti sei rinchiuso in te stesso, per quale motivo? E lui della torre appunto dice: ma perché alla fin fine io ho visto le montagne, ho visto questa bella sorgente, la bellezza di questi alberi, ho cominciato a riflettere su come l'acqua ha fatto arrivare fino a qua, su come questi alberi sono cresciuti, come si sono orientati verso il sole. Insomma, si fa tutta una serie di domande fisiche, scientifiche, no? E questa ossessione lo porta appunto a riflettere su quelli che sono i problemi filosofici. E bisogna tenere conto che la filosofia oggi noi la intendiamo come una cosa estremamente, insomma, un po' affine alla psicologia, un po' affine a leggere l'oroscopo sui giornali, no? A qualcosa che deve dare un senso alla nostra vita, o anche a qualcosa di pseudo-religioso a volte. In realtà la filosofia nasce per interrogarsi su tutto. Una volta a un bambino, il figlio degli amici, aveva circa 10 anni, e mi chiese che lavoro facessi. Io dissi: sono uno storico della filosofia. E allora mi chiese: che cos'è uno storico della filosofia? E gli raccontai la storia, molto velocemente, della filosofia, la racconto anche a voi. Cioè, all'inizio i filosofi si interessavano di tutto, di Dio, di che cos'era Dio, di che cos'era l'uomo, di che cos'era la natura. Poi passò un po' di tempo e alcune persone dissero: no, vabbè, di che cos'è Dio ce ne occupiamo noi, e inventarono la teologia. E ai filosofi restò essenzialmente di capire che cos'era l'uomo e che cos'era la natura. Passò qualche altro secolo e alcune persone dissero ai filosofi: no, di che cos'è la natura ce ne interessiamo noi, e erano gli scienziati. E al filosofo restò l'uomo. Allora passò qualche altro secolo e poi cominciarono a dire: sì, però di come l'uomo pensa, di come il linguaggio, di come è fatto il linguaggio che l'uomo parla, ce ne occupiamo, insomma piano piano gli hanno tolto tutte queste cose. Allora questo bimbo, abbastanza intelligente, anzi intelligentissimo, mi disse: ah, ho capito, voi studiate come tutte queste cose sono state tolte ai filosofi. E effettivamente a noi filosofi siamo rimasti noi filosofi siamo rimasti con ben poco in mano. In realtà abbiamo ancora tutto in mano, perché chi fa filosofia oggi deve essere esperto di cose scientifiche, deve essere esperto anche di cose teologiche, deve essere esperto di cose di psicologia, di linguistica o semplicemente di storia, come nel mio caso. Cioè bisogna avere uno sguardo che va a coprire tutte le discipline e tutto il sapere dell'uomo, perché poi ovviamente nella radice della filosofia c'è questa idea di questa passione e amore per il sapere.
Vabbè, però adesso non mi faccia troppo il filosofo, perché vabbè, tu hai raccontato questa. Intanto le posso dare del tu o le devo referenzialmente dare del voi o del lei?
Ah, siccome ci conosciamo da sempre, Anna, devi darmi dell'io.
Dell'io, in modo più intimo, ecco, e l'io è fantastico, perché se una persona incontra un filosofo, no? Allora dice: vabbè, ok, proviamo a descriverlo il filosofo. Beh, il filosofo è quello che, se gli dai un bicchiere d'acqua, ti dice: ma questo è un bicchiere d'acqua? Ma è un bicchiere d'acqua? E se si tratta di un bicchiere d'acqua, perché è un bicchiere d'acqua? E nel frattempo muori di sete, però. Ecco, allora, tu hai una conoscenza infinita e come tutti i filosofi, in realtà, come dire, hai un problema per ogni soluzione. E se ti dico questo, no, magari, tu che fai? Magari. Come reagisci? Reagisci?
Se avessi un problema per ogni, se avessi una soluzione per ogni problema, farei l'ingegnere.
Ma infatti è il contrario, tu hai un problema per ogni soluzione.
Per ogni soluzione.
Del tipo, io ti raccontavo, no? Ok, Marco, di che cosa possiamo parlare? Non mi sento all'altezza, no? Cioè, quindi dammi qualche traccia di riflessione e io me la scrivo. E anche questo tu mi hai detto, mai raccontato, che in realtà anche questo c'è un pensiero filosofico, cioè alla mia scelta, per esempio, di scrivere le cose su carta piuttosto che scriverle su un foglio Word, piuttosto che, no? Cioè di usare la tecnologia. Scrivere un appunto su carta per me vuol dire anche non avere poi la necessità di leggerlo, ma ricordo l'immagine. E anche in questo tu mi hai detto perché succede.
Sì, quando una persona scrive a mano su un foglio è diverso che scrivere su un computer, insomma, con un programma di scrittura. Quello che succede è che muove l'occhio, la mano, il cervello, sono movimenti coordinati, sono affetti, c'è una fatica, c'è un gesto. E fare questo è rafforzare di fatto la componente mnemonica di quello che conosciamo. E io, per altri motivi, insomma, no, per altri motivi, per motivi sempre legati alla storia della filosofia, ho studiato tanto l'arte della memoria fin dall'antichità. E questa disciplina, che consisteva appunto nel memorizzare le cose attraverso le immagini, si usa ancora, la usano ad esempio gli attori di teatro, e gli attori di teatro, quando memorizzano le parti del testo teatrale, utilizzano delle posture, dei gesti, legano i concetti e i gesti. E quello che fa un filosofo in fondo è una specie di arte della memoria, in questo senso, cioè esploriamo un problema non cercando le risposte, ma legandolo ad altre domande, e quindi lo rendiamo complesso, lo esploriamo nella loro complessità, lo stratifichiamo in un sacco di sottoproblemi o di oltre problemi, perché poi sono problemi che rimandano ad altri problemi, e di fatto questo paradossalmente ci aiuta a circoscrivere, a scrivere, dicevi te, delle possibili risposte. È come, non lo so, descrivere una cosa dai contorni e non dall'interno. E la filosofia fa questo, è un ricercare le cose dal punto di vista più scomodo spesso, ma lo fa per qualsiasi cosa, come dicevo, cioè per qualsiasi tipo di disciplina, che sia scientifica, c'è filosofia della scienza, c'è filosofia del linguaggio, c'è filosofia della mente, c'è filosofia di su tutto.
E c'è filosofia.
C'è.
Beautiful. Marco, però mi viene in mente una cosa, io non ti ho presentato e invece sarebbe opportuno che tu lo facessi, cioè Marco Matteoli.
Ma non ho poco da presentarmi, sono... Ah, c'è un filosofo che descrive se stesso, che vabbè è un filosofo che amo molto, il filosofo su cui ho lavorato gran parte della mia vita in quanto storico della filosofia, è Giordano Bruno. E ne riparleremo, comunque ne riparleremo spesso, spero, perché è un autore che amo molto, insomma. E si presenta da solo in una nota autobiografica all'inizio di una commedia che scrive, che si intitola Il Candelaio, che scrive negli anni 80 del 500 a Parigi, e si presenta come filosofo in questo modo, ve lo leggo. L'autore, se voi lo conosceste, direste che ave una fisionomia smarrita. Par che sempre sì in contemplazione delle pene dell'inferno. Par si stato alla pressa come le barrette. Le barrette erano dei rulli che usavano per stirare i panni nella seconda metà del Cinquecento, erano ferri da stiro, insomma. Un che ride sol per far come fanno gli altri. Per il più lo vedrete fastidito, restio e bizzarro, non si contenta di nulla, ritroso come un vecchio d'80 anni, e questa poi è un'espressione che io adoro, fantastico, cioè con uno sguardo stralunato, fantastico come un cane che ha ricevuto 1000 spellicciate, pasciuto di cipolla. Questo è il la descrizione tu, che dà un filosofo di se stesso.
Ma sei tu. Allora, fastidito, restio, bizzarro. Marco, ci conosciamo da un po' di anni, da qualche decennio. Non andiamo a specificare troppo perché, essendo noi dei diciottenni con svariati anni di esperienza, non c'è la necessità di dire da quanti anni. Però fastidito, restio, bizzarro, effettivamente è vero. Cioè, Giordano Bruno ci ha preso, ha fotografato te. O tu, ma da grande conoscitore, esperto e in qualche modo amante di Giordano Bruno, stai assumendo l'atteggiamento?
No, la della Torre, da cui siamo partiti, quel filosofo, cioè Giovanni Fracastoro, che fa parlare di sé attraverso un suo amico, appunto, della Torre, parla proprio di una specie dei filosofi, cioè c'è una forma mentale della filosofia, e ne parla in termini fisiologici. Quel testo è buffo perché parla del conoscere attraverso i canali del cervello, i nervi del cervello e le membrane che trasportano gli spiriti, dove sono impressi le specie, cioè le forme di ciò che conosciamo, di ciò di cui facciamo esperienza e che elaboriamo. E in questa costruzione molto suggestiva che fa del conoscere attraverso l'esperienza di questi spiriti che circolano nel nostro cervello, dice che i filosofi hanno delle caratteristiche fisiche per cui hanno la parte in cui tutte le immagini mentali precipitano esattamente a metà del cervello, e quindi tutte le altre facoltà, la memoria, l'intelletto, la conoscenza sensibile, tutto precipita, è perfettamente equamente distante dalla fantasia. E lì nella fantasia, appunto, non solo convogliano tutto, appunto, tutte le cose di cui facciamo esperienza, tutte le loro immagini, ma anche le immagini delle cose che pensiamo, e lì possono essere raggiunte da tutte le facoltà in maniera equa, quindi sono sollecitate, ogni facoltà è sollecitata da attingere da questo magazzino di immagini fantastiche. E al tempo stesso dice che però anche la fantasia è più grande, è più ampia delle persone, delle altre persone. Ci sono, non che le altre persone siano meno intelligenti, sono diversamente intelligenti per Fracastoro. Ci sono appunto i medici che hanno il cervello fatto in un altro modo, ci sono i matematici o gli architetti che ce l'hanno fatto in un altro modo. I filosofi hanno questa fantasia perfettamente al centro della loro esistenza, della loro consapevolezza, e poi questa grandissima fantasia, questo immenso, grande, complesso, ricco e vivo, vitale, vitalissimo serbatoio di immagini da cui attingono continuamente e pensano la realtà. E questa, come dire, è un'immagine molto suggestiva che a me piace molto, per dire, e quindi questo fantastico, come un cane che ha ricevuto 1000 spellicciate, che Bruno dice di se stesso, è calzante anche con questa descrizione che dà Fracastoro nel Turrius del filosofo. E dopo però voglio tornare su Bruno da qualche minuto.
No, infatti, perché secondo me ti sei raccontato attraverso le parole di Bruno, però credo che ci sia molto di più da dire della tua, in qualche modo, della tua persona rispetto a Giordano Bruno, di quello che tu sei, di quello che tu fai. Facendo una semplicissima ricerca sul web, io adesso non devo, in qualche modo non voglio fare marchettoni per nessuno, però semplicemente andando alla ricerca di Marco Matteoli e abbinandolo poi alle parole successive Giordano Bruno, le persone che hanno voglia di approfondire la conoscenza scopriranno tante cose. Però che dici, Marco, la sentiamo un altro pezzo? Che dici?
Certo, c'è tempo.
Il mondo è pieno di cretini che mi stanno simpatici, ce ne sono altri che se non fossero istruiti mi starebbero meno antipatici. Il mondo è pieno di antipatici che mi stanno simpatici. Il mondo è pieno di artisti che producono immagini. Il mondo è pieno di cretini che mi stanno antipatici. Ce ne sono altri che se non fossero istruiti direbbero meno stupidaggini. Il mondo è pieno di battisti che cantano sugli autobus. Il mondo è pieno di ragazze ma penso a dove stai tu. Il mondo è pieno di inferenze, la luna è piena di montagne ad est. E il sole non tramonta più ad ovest, e il sole non tramonta più ad ovest. Il mondo è pieno di inferenze, dovresti farti un anno di esperienze. Dovresti fare un anno l'infermiere, dovresti fare un anno l'infermiere. L'unica filosofia che studi sono i milioni in banca di giovanotti. L'unica filosofia che studi sono i milioni in banca di giovanotti. Occhiali scuri tolgono i colori al mondo ma ci fanno fissare il sole e la morte. Occhiali scuri tolgono i colori al mondo ma ci fanno fissare il sole e la morte. L'unica filosofia che studi sono i milioni in banca di giovanotti. L'unica filosofia che studi sono i milioni in banca di giovanotti. Il mondo è pieno di cretini che mi stanno simpatici. Ce ne sono altri che se non fossero istruiti mi starebbero meno antipatici. Il mondo è pieno di antipatici che mi stanno simpatici. Il mondo è pieno di artisti che mi stanno antipatici. Il mondo è pieno di inferenze, la luna è piena di montagne ad est. E il sole non tramonta più ad ovest, e il sole non tramonta più ad ovest. Il mondo è pieno di inferenze, dovresti farti un anno di esperienze. Dovresti fare un anno l'infermiere, dovresti fare un anno l'infermiere. L'unica filosofia che studi sono i milioni in banca di giovanotti. L'unica filosofia che studi sono i milioni in banca di giovanotti. Occhiali scuri tolgono i colori al mondo ma ci fanno fissare il sole e la morte. Occhiali scuri tolgono i colori al mondo ma ci fanno fissare il sole e la morte. L'unica filosofia che studi sono i milioni in banca di giovanotti.
Certo, sorvolando sui milioni in banca di giovanotti, no? La frase ricorrente di questa canzone sono gli occhiali scuri che tolgono la luce. E adesso mi è tornata in mente una cosa della quale abbiamo parlato, che era un po' il concetto, sempre per tornare a Giordano Bruno, che era il concetto delle scelte ecologiche, dell'ecologia, cioè del vedere quanto possano essere in qualche modo catalogate come naturali o come artificiali le cose che si riferiscono alla natura. Ora, in un periodo nel quale parliamo sempre di sostenibilità, di ambiente, eccetera, Giordano Bruno aveva le idee chiare rispetto a questo, no? Magari in contrapposizione, adesso do sfoggio di sapienza, in contrapposizione con Aristotele, giusto?
Ma una distinzione che facciamo ancora oggi è tra naturale e artificiale, no? Si sente spesso dire anche che un comportamento, ad esempio, quando si critica, quando alcune persone, si può dire in radio il termine bigotto, sì che si può dire.
Sì, poi siamo in fascia
anche perché ha un senso.
Giusta, dai.
E quando un bigotto dice che un comportamento sessuale, ad esempio omosessuale, contro natura, è perché sta facendo una distinzione tra ciò che è naturale e ciò che non lo è. Come se ci fossero appunto degli spazi nella realtà che non sono appunto naturali. Questi spazi possono essere ovviamente metafisici o soltanto umani, come se gli uomini non fossero del tutto naturali. Ecco, Bruno nella sua prospettiva filosofica non ammetteva l'esistenza di questi spazi, esisteva solo una realtà e questa realtà era la natura, quindi nulla poteva essere contronaturale o fuori dalla natura. Perfino Dio era dentro la natura, cioè il piano divino era dentro, profondamente nascosto ovviamente, non sulla superficie della natura, ma c'era un piano divino dentro la natura, intranaturale, intrafisico e non metafisico, appunto, oltre la natura e fuori dalla natura. Quindi dentro questo ragionamento per Bruno non aveva senso parlare di naturale e artificiale. Ciò che fa l'uomo è perfettamente naturale, è parte di un'unica azione che è quella della natura, cioè di tutta la natura.
Ci fai un esempio, Marco?
Ovviamente. Sì, la bomba atomica è un oggetto naturale, e questo, e lo dico con provocazione, visto che la bomba atomica non esisteva al tempo di Bruno, esiste adesso e ci minaccia ancora. Paradossalmente, perfino la cosa più aberrante che possiamo pensare, produrre e costruire è un prodotto della natura, perché la natura ha soltanto una materia e soltanto un'energia, chiamiamola così in termini contemporanei. Bruno la chiamava anima del mondo, ma non era l'unico a chiamare questo tessuto energetico che pervade ogni cosa, non era l'unico al suo tempo a chiamarla anima del mondo. Ecco, questa anima del mondo che è il motore di tutte le trasformazioni della natura, e quest'unica materia, di fatto contemplano tutte le possibilità, anche le più assurde, le più autodistruttive. E quindi, se l'uomo produce le armi nucleari, poi le usa e ci si autodistrugge, o distrugge la propria specie perché non rispetta il pianeta, insomma, e le altre specie, aumenta troppo la temperatura e non lo rende più vivibile, ecco, è un problema per la specie umana, ma non per la natura, intesa in senso universale, infinito, perché poi Bruno è uno dei primi a concepire l'universo infinito. Quindi in quel contesto lì, di fatto, e Bruno già lo diceva alla fine del Cinquecento, esistono altri mondi, esistono altre terre, altre lune come queste, altri soli come questo che noi vediamo e queste terre che noi abitiamo, con altre forme di vita e con altre intelligenze, alcune peggiori delle nostre e altre, perché no, migliori delle nostre, cioè intelligenze migliori. Quindi probabilmente per una specie stupida che si è autodistrutta trascinando con sé altre specie, come può essere quella umana, ne esisteranno di altre più intelligenti che troveranno il modo di stare in equilibrio con le altre, ma non perché si pensano migliori delle altre, semplicemente perché ci si pensano dentro. E questo, come dire, è un punto di vista, secondo me, interessante proprio dal punto di vista ecologista, perché poi l'ecologia, come dire, è una riflessione sull'uomo che vive l'ambiente. Ecco, nella prospettiva bruniana, vivere l'ambiente significa esserne parte sostanziale, come dicevano loro, come dicevano nella filosofia medievale, nella filosofia della prima età moderna, parte della sostanza della realtà. La natura, noi siamo parte con la natura di tutto, della natura stessa. E questo mi sembra, come dire, una sfida intellettuale che ci provoca ancora oggi, che invece, perché ci pensiamo migliori, superiori o distanti da altre specie o fuori dalla natura stessa, non riusciamo nemmeno a capirle e di fatto le distruggiamo o ci autodistruggiamo, insomma.
Sì, che poi
è un delirio antropocentrico, no? Antropomorfico, antropocentrico, che Bruno non ha.
No, che poi tra le altre cose, no, è un po' come, tornando un po' al naturale e all'artificiale, no? Vabbè, l'albero è naturale, ma anche quello che deriva dall'albero, che è prodotto dall'uomo, nella logica di Giordano Bruno, è naturale. Certo. Un po' di tempo fa facevamo l'esempio, no, di un tavolo. Beh, il tavolo è fatto di legno, è fatto con le mani, quindi è comunque qualcosa, certo, di naturale.
Sì, ti facevo l'esempio del tavolo perché è il grande esempio che fa anche Aristotele per distinguere tra naturale e artificiale. Dice: la natura produce l'albero dal di dentro con strumenti suoi propri, che sono gli strumenti della natura stessa, cioè il seme, il tronco, eccetera, e invece l'uomo produce il tavolo dalla legna dell'albero con strumenti esterni, cioè la pialla, la sega, i chiodi, eccetera. E questa è la grande distinzione che veniva fatta per distinguere tra naturale e artificiale. Bruno dice: sì, ma che cos'è che usa l'uomo per fare il tavolo? Alla fin fine usa la mano, la creatività, perché poi quando Bruno parla della mano fa riferimento alla creatività. E la creatività e l'intelligenza dell'uomo non sono esterne alla natura, ma sono dentro la natura, in questa sua prospettiva, idea che ha del rapporto tra uomo e natura. E quindi di fatto è la natura che produce, dice una bellissima pagina del De Umbris Dearum, delle ombre delle idee, dice: è la natura che produce prima delle cose naturali, dentro le cose naturali, anche in conseguenza delle cose naturali. È sempre la natura che produce, a ogni livello. Quindi è questa la distinzione, appunto, del tavolo e della mano. È sempre l'uomo che fa, appunto, quindi la natura. Ma poi del resto, se vogliamo vedere la cosa da un punto di vista più contemporaneo, poi chiudo, cioè gli elementi sono gli stessi in tutto l'universo, magari se ne possono trovare di nuovi, di più, però quelli sono il carbonio, l'idrogeno, l'ossigeno, quello è, la materia è unica, la struttura è quella.
Sueño cuando era pequeño sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo.
Certo che in effetti quello che tu stavi raccontando, no, del diverso modo di vedere le cose, o meglio di raccontarle, tra appunto Giordano Bruno e Aristotele, sembra un po' un modo molto di... quasi dovremmo quasi reimparare a vedere il mondo, a usare forse anche un po' il paradosso, perché... tutto quello che tu ci hai detto finora sembra quasi un abituarsi a vedere le cose in maniera diversa, a leggerle in maniera diversa. Non lo so, cioè è un passaggio, è un cammino che va fatto. Sembra che non ci siano imprevisti, nel senso che sembra che tutto quello che ci sembra appunto paradossale in realtà poi sia vero, perché così a bocce ferme, no? Uno dice vabbè, naturale e artificiale, l'albero e il tavolo sono tutte e due cose naturali, io non ci avrei pensato, non avevo fatto il ragionamento che poi tu ci hai in qualche modo condotto a fare. Quindi siete, ma allora siete veramente dei filosofi voi?
Ma c'è un rischio però, Anna, e cioè, perché, come dire, i filosofi sono esistiti nel corso della storia occidentale e spesso hanno sposato posizioni terribili, intolleranti ad esempio, oscurantiste, cioè c'è il rischio che il filosofo, come dire, finisca o nel gorgo dell'ideologia o del potere o addirittura del proprio orgoglio, del proprio ego. Questi sono i rischi della malattia filosofica, che fra l'altro ne parla anche Della Torre, proprio in quel testo da cui abbiamo iniziato a ragionare, ed è difficile, come dire, che il filosofo possa rimanere libero. Essenzialmente l'immagine del filosofo senza soldi e bohemien, poi come si dirà più tardi, che fa una vita simile a quella dell'artista, non è una conseguenza, è più una scelta, e qui c'è qualcosa quasi di mistico, perché comunque questo pensare senza compromessi, c'era un mio professore che quando ero studente all'università ci parlava di quanto è importante la profilassi in campo sessuale, quindi diceva: mettetevi il preservativo, però non ve lo mettete al cervello, vi ci diceva, quando uscite la sera portatevi il preservativo, ma non mettetevelo al cervello, non portatelo in classe, ci diceva, perché bisogna pensare senza protezioni. E senza protezioni né dall'alto che né dal basso, cioè nemmeno senza aver paura di pensare le cose più radicali, più provocatorie anche dal punto di vista del pensiero, e al tempo stesso però senza pensare per cercare di assecondare qualcuno che ci protegga, ad esempio, che ci protegga col potere, col denaro o con l'ideologia o con la fede, con l'appartenenza a un gruppo. Il filosofo ha un po' questo ruolo di sapersi portare fuori dalle reti di ragionamento comune per provocare domande, essenzialmente, non risposte. Per provocare domande, soprattutto quando le risposte che ci diamo sembrano troppo piate, troppo solide, troppo sicure. A me fanno mancare un po' il fiato, mi sento soffocare dalle risposte troppo sicure date in determinati ambiti della nostra cultura, della nostra società. Quindi mi piace sempre, ma come un atteggiamento che è comune un po' a tutta la mia categoria, ribaltare il punto di vista e assumerne di diversi, anche in chiave provocatoria, per vedere cosa succede se assumo quell'altro punto di vista.
Cioè, tu sei un portatore sano di domande infinite, no? Quindi tu non come filosofo tu non dai delle risposte, ma generi dalla stessa sostanza, generi una serie infinita di domande, perché poi le risposte in realtà chi le dà? Le dà la scienza, o dovrebbe darle la scienza?
Le risposte le possono dare in tanti, sono risposte differenti. Forse, ecco, se c'è una risposta che i filosofi possono ancora tentare di dare, ed è la risposta da cui è partito Socrate alla prima domanda che fece nella filosofia. La prima domanda della filosofia nei dialoghi in cui Socrate appare è: che cos'è la felicità? Cioè porsi la domanda su chi siamo, su qual è il senso della nostra vita, e su questa cosa i filosofi, nel fare tante domande, possono dare anche risposte. Ti ricordi, c'era una pubblicità tanti anni fa che diceva, c'era quella caramella, no, col buco, con la mente intorno.
Sì.
E il filosofo è così, è un buco con la mente intorno, perché comunque, come dire, al centro di tutto il nostro pensare c'è il non comprenderci, il non afferrarci, il non capirci, il non trovarci. E questo, però questo non spetta solo al filosofo, questo è, come dire, la condizione di tutte le persone. Ci sfuggiamo costantemente e sempre, è impossibile afferrarci, nessuno può dire chi è se stesso, è un continuo inseguirci. È un altro gioco che si faceva da bambini, filosofico, non so se l'hai mai fatto o se lo facevo io, c'è quel giochino che si faceva su quante volte sto pensando di pensare. L'hai mai fatto, Anna?
No.
Ero già un bambino problematico. Sai che c'è quando ci sono...
Ma io sono nata in un secolo prima di te, quindi... diciamo che insomma sì, dai.
Cioè, su un'altra radio dei comici molto belli, molto bravi, fanno questo gioco del ti ricordi quando noi negli anni 80 facevamo quello, e poi uno dei comici, quello secondo me più intelligente, dice sempre e poi racconta dei fatti personali atroci e drammatici che ovviamente non succedevano agli altri. Forse anche questa cosa del fare il gioco, quante volte sto pensando di pensare, è un gioco che facevo solo io perché ero un bambino già, come dire, filosoficamente
compromesso.
Orientato.
Però eri già gioco... compromesso, dai.
Ero già compromesso, era già il cervello era andato in quella direzione. Però, insomma, è quell'atteggiamento lì. Quante volte sto pensando di pensare e alla fine non ti raggiungi mai, non puoi... Io, a dire la verità, ne avevo contate fino a sette, quando ero bambino. Ora forse arriverei a meno. Ed è questo atteggiamento, insomma, che hanno i filosofi di cercare qualcosa che non c'è, ma non perché non vuol dare risposte, ma perché la risposta per eccellenza non c'è, non è una risposta. Come diceva Wittgenstein, è un silenzio. E quindi non si può andare. Una bellissima immagine che usava Wittgenstein: arrivo in cima alla scala e vi monto sopra e la getto al tempo stesso, vado oltre gettandola sopra, gettando via la scala su cui sono salito pur rimanendoci sopra. Cioè è una situazione di paradosso, sì. I filosofi zen forse hanno risposte più argute di noi occidentali, loro sono abituati a dare risposte fatte di contraddizioni. Però
è tutto nero il mio gatto Gustavo, è tutto bianco il divano nel salotto, sale Gustavo e il divano è meno bianco, scende Gustavo e il divano ora è nero. Dudu, 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 dudu. Gustavo e Gustavo è meno bianco, scende Gustavo e Gustavo ora è nero. Oh mio Dio, che fatica trovare un giusto equilibrio, è tutto nero e tutto bianco, sono al risparmio ma oggi shopping, quindi compro un elefante. Il fante è una pedina degli scacchi, caro cittadino, cittadini ricchi, super super ricchi, cittadini poveri, ma super super poveri. Oh mio Dio, che fatica.
Per usare una frase semplice, no? Questo è Dudu. Allora, e qui immagino che forse tu, Marco, non l'avessi mai sentito questo pezzo. Che dici? L'hai sentito? Lo
sì.
Conosci? Ah, lo conosci?
Sì, l'avevo sentito.
Wow, bene. Cioè, diciamo che per usare un francesismo, meglio una frase, anzi una parola che si usa a Bergamo Alta, come mi suggeriscono dalla regia, diciamo che lui, cioè Dudu, è abbastanza intorcinato. Non so come si traduce in toscano ligure o in ligure toscano, però insomma è un po' così. Però voglio riprendere quello che tu dicevi, no? Perché nella realtà io non facevo quel gioco, però un pensiero simile l'ho sempre fatto quando mi dicevano adesso meditiamo, e il mio meditare era ok, allora una persona che medita esattamente che cosa deve fare? Cioè deve azzerare i pensieri? E non ci riuscivo, perché puntualmente quando pensavo che dovevo azzerare i pensieri era il momento che pensavo a come azzerare i pensieri, quindi passavo lunghissimi minuti nei quali vedevo le altre persone che erano quasi in estasi, e quando finiva questa sorta di minuto di raccoglimento, no, di raccoglimento detta così sembra un'altra cosa, ma insomma di meditazione, io ero più stanca di prima perché avevo passato tutto il tempo a pensare a come si meditasse. Però invece ti voglio fare una domanda, voglio avere un po' un sostegno da parte tua, perché, perché se la meraviglia, cioè la curiosità, no? questo essere anche bizzarro è tipico, o almeno dovrebbe essere un atteggiamento tipicamente filosofico, anche se poi adesso sembra, no, banalizzare, no, perché lui è il filosofo e l'altro è così, quell'altro è quella, come se fosse una categoria professionale ben identificata. Ma lo stupore, per esempio, lo stupore del guardare delle cose che sono belle, il continuare a stupirsi davanti ai colori della natura, ad una situazione, a un fiore, a una persona, ad una, magari anche ad una persona anziana, una persona grande d'età che fa dei gesti di grande tenerezza. Ecco, quindi il continuare a stupirsi, a meravigliarsi, quanto è filosofico tutto questo nella vita quotidiana?
Ma chiudo velocemente con due cose. Uno, quando un bravo buddista medita, s'addormenta. Cioè, quello è il modo migliore per non pensare, per smettere di pensare. E farsi una sana dormita, almeno questo nella pratica zen era considerato una buona conquista, ma anche nel buddismo tibetano, riuscire veramente a meditare, a farsi una dormita. A volte scappa anche al Dalai Lama quando medita e lo ritiene un buon modo di smettere di pensare, sicuramente quello più rilassante. E l'altro punto invece che dicevi è, bisogna stare attenti, cioè la meraviglia del filosofo non è estetica, non è pacifica, non rasserena. La meraviglia del filosofo è, come leggevamo in Giordano Bruno, è fastidita, non è quieta, non è appunto rassicurante. Il filosofo non cerca rassicurazioni. Poi, diciamo, per fortuna quando smette di fare filosofia, e perché tutti siamo filosofi e tutti possiamo fare filosofi e tutti possiamo per fortuna anche smettere di fare filosofia, perché io ho una vita normale, anche se non si crede e non si può pensare. E quando smettiamo di fare filosofia, allora sì, possiamo, come dire, meravigliarci, rasserenarci, provare sentimenti positivi, ma non è quello lo stupore e la meraviglia del filosofo. Lo stupore e la meraviglia dell'atteggiamento filosofico, chiamiamolo così, che è più corretto chiamarlo così, e che possono avere tutti, è un'inquietudine in realtà, è una curiosità di capire, e quindi non è mai soddisfatta e non è mai pacificata.
Beh, certo che questa tua chiusura mi fa ancora più, come dire, riflettere, ancora più pensare. Quanto è complicata questo essere filosofi? Quanto è complicato? Ma in realtà noi non siamo filosofi, o meglio, forse lo siamo nel fine settimana, nel weekend. C'era qualcuno che dice sempre che in realtà la filosofia non serve, no? Essere filosofi non ti paga le bollette a fine mese. E, è vero, Marco? Cioè, diciamo, sei un moroso oppure sei... Sì. No, adesso esci allo scoperto, perché insomma hai detto che hai una vita normale.
Certo, ma uno può anche di lavoro insegnare storia e filosofia nelle scuole o all'università, come faccio io, però non si insegna a diventare filosofi, non si insegna un esercizio, anche se ad esempio ho insegnato un corso di metodologie della ricerca filosofica. In realtà poi quello che si fa è confrontarsi con la storia della filosofia quando si insegna ad altri a studiare la filosofia. Non esiste una palestra per filosofi, per fortuna. E certo, si può vivere anche ragionando di filosofia. Ci sono alcune persone che per lavoro fanno delle consulenze che chiamano di tipo filosofico, e sono interessanti come approcci. Non sono approcci alternativi o sostitutivi di altre pratiche terapeutiche, sono modi per portare le persone a riflettere sulla propria vita da altri punti di vista. Come dire, quindi sì, ci sono tante sbocchi e opportunità per chi vuol fare filosofia anche in senso professionale. Noi accontentiamoci di farla il martedì per un'oretta a questo punto e poi vedremo, insomma.
Bene, ma io ci sto. Tu che dici? La ripetiamo?
Sì.
Ma sì, dai. Sì, non, sì. Se ci ascoltano, se non ci se hanno, ci come dire, se non sono passati a sentire l'altra radio alla quale facevi riferimento che parla del chi, no, chi fa cosa, chi di cosa, va bene così. Allora, Marco, io ti ringrazio. Ovviamente si sarà intuito. Siamo in zone diverse, ma fortunatamente gli aspetti geografici e chilometrici non ci separano. Io vi ringrazio, i normali. Qui tra di noi due c'era un normale e uno no. E giustamente dalla regia mi dicono che il normale era proprio lui, perché non si è fatto sentire.
No, non sbilanciamoci.
Ma con noi c'era Claudio Baldasseroni in regia, sempre un grande, ecco. Grazie Marco. Allora ci ritroviamo martedì prossimo.
Grazie Anna.
Ma sì, dai.
Lo spero.
Ciao.
La colpa dell'amore è un mondo difficile, è vita intensa, felicità, momenti e futuro incerto. No puedo convencer a mi corazón si yo no dudo y estoy seguro que él tiene razón. No voy a asesinar.